podcast realizzato da Radio Sapienza.
Il sentire comune dell'epoca tratteggia essenzialmente la figura del brigante, basata su una tradizione ereditaria di fuorilegge, un'alterità barbarica, l'affermazione della propria personale indipendenza. Questa è la specie di brigante radicata nella società romana, il bandito isolato, il capo solitario alla testa di una piccola banda di gregari. Ma più esattamente, che cosa o chi è un bandito? In primo luogo, il banditismo è una forma di potere personale. Qualche rara volta è accaduto che dei banditi abbiano trasformato i loro poteri in forme più istituzionalizzate, come quella di uno Stato. Ma finché i banditi rimangono tali, essi rappresentano un'affermazione del singolo, una sorta di protesta individuale. Questo potere individuale, basato sul carisma, sull'impressione destata dall'aspetto, sulla forza bruta e sul legame di tipo personale, è probabilmente una delle originarie forme di potere conosciute dall'uomo. Come tale, è sia logicamente che storicamente anteriore allo Stato. Per essere etichettato come inaccettabile, il banditismo doveva essere soppianato da forme di potere istituzionale, come quella dello Stato, che si opponeva ad esso. Volevano subordinarlo, addomesticarlo e, in ultima analisi, eliminarlo. Nella nuova situazione creatasi con lo Stato, le forme di potere personale in competizione fra loro furono delegittimate e ad alcune di esse fu applicata la qualifica di minacce di ritorno all'anarchia prestatale. Da questo punto di vista, quindi, la sensazione era che, nella gamma dei possibili tipi di potere posti in graduatoria secondo la loro importanza e il loro contenuto di eticità, il banditismo si collocasse nel punto più basso. Il digesto, nella parte riservata alle definizioni dei termini, dichiara: «I nemici sono coloro che ci hanno dichiarato guerra o a cui noi abbiamo dichiarato guerra. Tutti gli altri sono banditi o predoni». Cominciamo ad esaminare il banditismo come forma isolata e minore di violenza. Questo banditismo è una forma di violenza personale, perseguita il più delle volte da piccoli gruppi e caratteristica di società contadine. È un tipo parassitario di sussistenza, in cui l'acquisizione di beni e servizi dipende in via diretta dall'uso della violenza fisica e dalle minacce. Questo aspetto del banditismo, come particolare economia di violenza, era largamente riconosciuto anche nell'antichità. La definizione di bandito propria dello Stato romano ebbe un significato di disapprovazione e di condanna talmente forti che il termine bandito poteva essere generosamente impiegato per connotare gli oppositori politici, in particolare i nemici acerrimi negli atti dei quali si potesse riconoscere un genere di violenza identificabile come minaccia di ritorno della società civile al caos primordiale. Consideriamo che anche al culmine della potenza dell'impero rimanevano all'interno delle sue frontiere, reali o convenzionali che fossero, zone che sfuggivano all'effettivo controllo dello Stato. L'esempio principale può essere rappresentato da molti territori montuosi dei paesi del Mediterraneo. Secondariamente c'erano le fitte foreste e le impenetrabili zone paludose che, anche se a volte situati nei pressi di un centro urbano, avevano una posizione geografica tale da impedire l'effettiva penetrazione delle istituzioni cittadine. Queste isole di autonomia entro i confini dell'impero accoglievano persone che, per quanto non inseribili in un contesto statale, condividevano un certo grado di indipendenza. In aggiunta a ciò, date le debolissime strutture della polizia dell'impero, ancora più insussistenti poi a livello locale, anche una piccola foresta, una palude di ridotte dimensioni o un altopiano non troppo esteso potevano essere sufficienti a garantire un rifugio. Vaste zone caratterizzate dall'economia agricola e dalla pastorizia transumante erano regioni dove i funzionari dello Stato centrale si vedevano di rado e dove la legge e l'ordine, nella misura in cui esistevano, erano imposti un po' dalla solidarietà attiva tra gli abitanti e un po' dal personale al servizio dei proprietari terrieri. Perciò la campagna che circondava ogni città era considerata essenzialmente una zona pericolosa. Le mura cittadine, dunque, non segnavano soltanto il limite sacro istituzionale che separava il centro urbano dalla campagna che la circondava, ma costituivano anche una difesa contro le minacce, costanti, anche se non di grande peso, rappresentate dalle scorrerie dei briganti locali. La situazione non mutò in età imperiale, perfino sulla rete di strade che si irradiavano dalla capitale stessa. La mancanza di una moderna rete di comunicazioni, la scarsa illuminazione notturna, un'amministrazione locale discontinua e corrotta, una polizia non all'altezza della situazione e altre deficienze del genere incoraggiavano uno stato di latente anarchia nelle campagne, specialmente di notte. Non senza fondamento, inoltre, si guardava con timore anche alle remote regioni non urbanizzate, appunto perché remote come a terre di banditi. Una volta appurata l'esistenza di questi spazi interstiziali all'interno del potere imperiale, si impone la domanda: chi erano gli uomini che vi entravano e perché? Tra loro si potevano incontrare molti tipi differenti di persone, ma noi ci concentreremo su due importanti e caratteristiche categorie, i soldati e i pastori. I primi sono un esempio eccellente di come la questione della frontiera che divide lo spazio dello Stato da quello dei banditi fosse spesso fittizia, non trovando un'esatta corrispondenza nella geografia reale. Il problema qui era soltanto di legittimità del potere. Per tutta la durata della loro vita i soldati venivano addestrati professionalmente alla violenza. Essi detenevano nelle loro mani il potere della vita e della morte. La questione può essere posta in termini molto semplici. Quali erano le occasioni in cui questo potere veniva da loro esercitato legittimamente? Il soldato di professione era sempre un potenziale bandito. Era la sanzione dello Stato a fare la differenza. L'esistenza di gente addestrata per tutta la vita ad uccidere e che avrebbe dovuto ad un certo punto essere messa a riposo non era un problema di poco conto. Se fossero stati loro offerti un sussidio adeguato e buone opportunità per il futuro, è presumibile che la maggior parte dei veterani avrebbe preferito abbandonare la loro occupazione e condurre poi una vita onesta. Ma nelle leggi, ad esempio, troviamo che era previsto per loro solo un numero ristretto di possibilità: la coltivazione della terra o l'investimento di denaro in affari onorevoli e onesti. Le stesse leggi, comunque, segnalavano l'esistenza di soldati che preferivano non cedere le armi, poiché prevedevano di poter guadagnare bene continuando ad usare le proprie doti militari, stavolta però finalizzata alla rapina. La verità è, ovviamente, che giunti all'età della pensione essi non avevano magari la capacità di darsi all'agricoltura o non possedevano abbastanza soldi da investire in attività onorevoli. Questi fattori, combinati con la durezza propria della disciplina nell'esercito, devono aver spinto non pochi soldati a intraprendere una vita di brigantaggio. Il caso dei pastori esemplifica meglio un fenomeno diverso, più costante tra quelli che stanno alle origini del banditismo. L'esistenza di intere regioni, di popoli che per loro stessa posizione geografica e per il modo in cui si svolge la loro vita economica si trovano al limite di una vita di brigantaggio. I pastori, spesso schiavi di proprietari terrieri dediti all'allevamento transumante su larga scala, vivevano in gruppi, lontano dalle piccole o grandi città che rappresentavano i centri di controllo da parte delle autorità. In più, per lunghe parti dell'anno erano in marcia con i loro greggi e quindi fuori dal controllo immediato del proprietario, nominalmente il loro padrone. Se si collega questa libertà di fatto dei pastori alla loro necessità di essere robusti e armati abbastanza per proteggere i greggi del loro padrone, ne risulta una situazione in cui ognuno di essi poteva sfuggire piuttosto facilmente al controllo del padrone o proprietario. Conquistata l'indipendenza, il pastore poteva usare le proprie capacità originarie sia per difenderla sia per vivere alle spalle degli altri. L'attraversamento di questa linea era frequente a tal punto che l'identificazione pastore uguale latro divenne assai comune nella letteratura romana. Il punto che va qui sottolineato è semplicemente che, malgrado le sue appartenenze di Stato senza precedenti per grandezza, l'impero romano mancava di qualsiasi forma di polizia organizzata a livello centrale che potesse servire come corrispettivo civile al dominio militare da esso esercitato. Per contenere le grandi ondate del brigantaggio, lo Stato doveva contare o sull'iniziativa locale oppure sull'uso dell'esercito. C'è un secondo grande problema riguardante l'origine di questo banditismo, che era stimolato dalla struttura profonda di un grande Stato unitario quale l'impero romano. Gruppi di uomini armati potevano sperare di sopravvivere e persino prosperare in quella terra di nessuno, costituita dalle regioni di frontiera, dove la giurisdizione era in dubbio e che, in ogni caso, erano spesso anche terreni impervi. Per superare questa difficoltà strutturale, lo Stato romano reagì dando vita ad incarichi speciali, conferiti dal governo centrale, per la lotta ai banditi. L'alto numero dei particolari ufficiali dell'esercito, noti come prefecti adversus latrones, è uno dei migliori indizi dell'onnipresenza del brigantaggio nell'impero. Questo incarico militare speciale illustra sia il tipo di poteri straordinari necessari per la lotta ai banditi, sia il fatto specifico del concentrarsi dei banditi negli spazi interstiziali, ai confini tra una giurisdizione imperiale e l'altra. Una disposizione accorta che non rendeva molto difficile l'estirpazione. Il trattamento eccezionale riservato dalla legge ai banditi pone il problema del modo in cui lo Stato li considerava in relazione ai criminali comuni. Questi ultimi erano ritenuti uomini liberi e cittadini che, avendo commesso un crimine, erano soggetti alla punizione inflitta loro, secondo le leggi dello Stato. I banditi erano visti sotto una luce completamente diversa. Personaggi interstiziali, essi non erano né soggetti di diritto civile né nemici dello Stato, ma qualcosa di intermedio. Ai briganti non si applicava nessuna delle norme di tutela e di quelle procedurali accordate in genere ai normali imputati. Agli ufficiali che li arrestavano era permesso fare uso della tortura e di forme violente di interrogatorio, anche prima che i banditi catturati fossero tradotti al governatore che li avrebbe giudicati. Il genere di crimini commessi abitualmente dai banditi, rapimento, furto con violenza, li rendevano agli occhi di tutti passibili automaticamente del tipo peggiore di pena capitale che lo Stato romano potesse infliggere: essere sbranati vivi dalle belve, bruciati vivi o crocefissi. Le punizioni cui i banditi venivano sottoposti erano per comune ammissione una forma ben precisa di vendetta dello Stato e di intimidazione verso la società. La rete locale di supporto che permetteva la sopravvivenza dei banditi era ritenuta divisa in due componimenti fondamentali: i legami di parentela del bandito e il più largo ambito della comunità in cui egli viveva. Inoltre, il bandito, per sopravvivere, doveva necessariamente stabilire un certo tipo di contatti con la società normale. Uno di questi contatti, cui si fa riferimento spesso nelle leggi, è quello del receptator, ricettatore, di cruciale importanza perché aiutava i banditi a liberarsi dei beni rubati, li riforniva di provviste o di denaro e, senza dubbio, serviva loro come fonte di informazioni. I banditi, non diversamente dai sovrani, vivevano da parassiti, sottraendo beni agli altri. Le modalità di questa sottrazione andavano dalle razzie, a loro volta comprendenti sia le piccole scorrerie che gli attacchi di maggior portata, in cui i banditi si impadronivano di qualsiasi cosa potessero portar via, fino a richieste a più lungo termine, formalizzate ed istituzionalizzate sotto forma di tributo, prelevato dalle tasche di abitanti del luogo e viandanti, in genere in cambio di protezione. Il furto comprendeva il sequestro di animali e di uomini. Su un piano minore, i rapimenti, la principale fonte di profitto per le piccole bande, fornivano tra le altre qualità di merce umana le giovani schiave, che finivano nei sordidi bordelli delle grandi città. Infine, una considerazione conclusiva. La società dei banditi dava un grande valore all'affermazione della forza e del carattere individuali. Ciò che colpiva di più la gente che viveva nella società normale era precisamente questo elemento distintivo dello stile dei banditi. Nei gesti dei banditi, nel loro modo di vestire, di parlare, di atteggiarsi, stavano i segni dell'appartenenza ad una razza diversa. Lo stile di vita del fuorilegge era visto come improntato ad una calcolata insolenza.